Non so se sei d'accordo, ma una delle cose più belle di questa sonda è il nome Rosetta, è quello di una contadina, una contadinotta.
Beh, poi è un nome italiano, quindi questo già mi pare.
Rosetta, pensa invece cosa ha fatto.
Sì. Ha fatto veramente una sonda straordinaria, di cui adesso proveremo a raccontare diciamo questo viaggio, che è durato tantissimo, perché Rosetta, la sonda appunto, è partita il 2 marzo del 2004, pensa. Anzi, tu mi dicevi fuori onda che hai fatto una trasmissione proprio sul lancio.
Mi ricordo, ecco. Con la Finzi, che era partita. La Finzi era una ricercatrice del Politecnico di Milano che ha avuto un ruolo importantissimo in Rosetta.
E invece a settembre di quest'anno l'abbiamo salutata per sempre, nel senso che gli abbiamo detto addio, certo, perché si è addormentata. È stata una missione molto lunga, ha visto a bordo un sacco di tecnologia italiana, e l'ultimo strumento, diciamo, che ci ha dato davvero dei risultati importanti e che ci ha fatto guadagnare proprio un articolo su Science, è uscito qualche settimana fa. Intanto è qui con noi il coordinatore scientifico responsabile di VIRTIS, che è lo strumento, lo spettrometro che era a bordo di Rosetta. È qui con noi Fabrizio Capaccioni, benvenuto a Mebius.
Buonasera.
Ecco, abbiamo detto bene, allora adesso arriviamo allo strumento e a quelle che sono state tutte le scoperte, di cui l'ultima che lei rappresenta. Però insomma abbiamo detto bene che un po' la sonda Rosetta ha rivoluzionato quella che era la conoscenza sulle comete?
Sì, sicuramente. Prima della missione Rosetta c'erano state altri flyby, cioè altri incontri ravvicinati ma di breve durata con altre comete. Rosetta per la prima volta ha seguito una cometa, la 67P Churyumov-Gerasimenko, nel suo avvicinarsi al Sole, quindi ha potuto studiare nel dettaglio l'evoluzione dell'attività del nucleo cometario, che da roccia, che poi non è una roccia ma è composta di materiali silicatici, materiali primitivi e ghiacci, e quindi elementi volatili che nel avvicinarsi al Sole producono la chioma che tutti vedono. Quindi ha seguito nel suo percorso per 2 anni la cometa e all'inizio del suo incontro ha rilasciato una sonda che per la prima volta è scesa sulla superficie, ha fatto delle misure sulla superficie di un nucleo cometario.
Ecco, lei si riferisce all'Enderfile, di cui abbiamo parlato anche qui a Mebius, cioè è stato il primo strumento in qualche modo che è riuscito ad appoggiarsi sulla superficie della cometa.
Esattamente. Si è appoggiato tra l'altro più volte perché è rimbalzato e finalmente è arrivato a un punto di permanenza.
Un po' di stabilità, certo. Potrà esserci una Teresa che incoccia un'altra cometa, oppure non c'è questa possibilità? A prendersi
Sono in corso di studio e di presentazione alcune proposte per missioni per la raccolta di campioni e il trasporto a terra, perché quel che noi abbiamo fatto è fare delle misure in situ, in loco, quindi studiare la cometa nella sua evoluzione, studiare la composizione e la struttura interna del nucleo, e quello che manca è raccogliere il campione. Inizialmente difatti Rosetta doveva avere non soltanto un lander ma anche la capacità di raccogliere dei campioni e trasportarli a terra. Poi per quei tempi le difficoltà tecnologiche erano troppo elevate. E al momento negli Stati Uniti ci sono almeno 3 missioni che verranno proposte, 3 missioni alternative, e forse una di queste verrà selezionata e fra qualche anno
si sta pensando ad un'andata ed un ritorno, insomma.
Ma sempre sulla stessa cometa o su altre? È possibile con altre?
Sì, senz'altro. Di questa sappiamo molto e quindi avremo anche delle zone già selezionate e quindi potremmo aver facilitato il lavoro di una futura missione.
Certo.
Abbiamo detto che Rosetta e File avevano a bordo tantissima tecnologia italiana, lo sappiamo, per studiare diversi aspetti della cometa, e in particolare aveva questo strumento che si chiama VIRTIS, che è uno spettrometro, quindi adesso ci facciamo spiegare che tipo di analisi ha svolto, che ha scoperto appunto, ed è stato pubblicato pochissime settimane fa su Science, ha scoperto una cosa incredibile, cioè che il nucleo della cometa è fatto di ghiaccio secco.
Uno dei componenti, uno degli elementi delle molecole volatili presenti all'interno del nucleo della cometa è la CO2, l'anidride carbonica. Sì, lo strumento VIRTIS è appunto, come diceva lei, uno spettrometro ad immagine, ovvero è come avere una camera che invece di fare una fotocamera, che invece di riprendere immagini a colori, in 3 colori, perché poi le fotocamere usano l'RGB rosso, verde e blu per costruire i colori che noi, le immagini a colori che noi vediamo. In questo caso usa 860 colori che vanno dall'ultravioletto fino all'infrarosso, e questo permette di studiare la composizione degli oggetti che vengono osservati. Qui attraverso quelle si chiamano bande d'assorbimento, che sono le firme spettrali a diverse lunghezze d'onda delle molecole o dei minerali che scompongono la superficie, possiamo ricavarne quindi appunto la composizione e ricavare informazioni quantitative sulla composizione della cometa.
Ma che cosa vuol dire ghiaccio secco?
Abbiamo fatto delle osservazioni nel corso dell'avvicinamento, quando eravamo ancora lontani. Abbiamo visto la presenza di questo ghiaccio secco, che non è altro che anidride carbonica congelata. Le condizioni sono tali per cui all'aumentare della temperatura gli elementi solidi, volatili però, come appunto ghiaccio, anidride carbonica, anche ghiaccio d'acqua, sublimano, ovvero passano direttamente dalla fase solida alla fase vapore. E la CO2 che abbiamo osservato, l'anidride carbonica che abbiamo osservato, era ancora nella fase di ghiaccio secco. Subito dopo, infatti, è stato un periodo piuttosto breve, perché l'anidride carbonica è molto volatile, il ghiaccio di CO2 è molto volatile e sublima a temperature all'intorno dei meno 110 centigradi. E quindi appena illuminata dal sole
ce ne va
e scompare. Cioè, in precedenza avevamo anche osservato il ghiaccio di acqua in superficie in alcune regioni in cui era stabile e aveva una variabilità quotidiana, perché le temperature, l'escursione termica sulla superficie è tale che durante la notte il ghiaccio d'acqua ricondensa e durante il giorno invece
certo.
Mentre invece la CO2, che a temperature molto più basse, ha un comportamento stagionale, cioè può condensare sulla superficie soltanto a distanze molto grandi dal sole, cioè quando l'illuminazione dal sole appunto non è così elevata. Temperatura così elevata da determinarne la sublimazione.
Ecco, in conclusione volevo puntualizzare una cosa. Noi sappiamo che la chioma, insomma la scia delle comete, è composta da vapore acqueo e anche da anidride carbonica, quindi volevo soltanto puntualizzare perché è così importante averlo scoperto nel nucleo. Non lo ci aspettavamo che ci fosse?
La coma, quel che noi vediamo della coma in realtà è la luce del solare diffusa dalle particelle di polvere, ovvero i gas sublimando trasportano con sé la polvere che produce questa spettacolare coma che è lunga anche milioni di chilometri. In realtà quel che abbiamo scoperto su questa cometa è che l'abbondanza del materiale volatile, quindi ghiaccio d'acqua che è preponderante, anidride carbonica, elementi anche più volatili, metanolo, metano e così via, compongono una percentuale piuttosto bassa del nucleo, appena tra il 20 e il 25%. E questo è inaspettato, perché inizialmente quel che pensava delle comete era che venivano chiamate palle di neve sporche, cioè che fossero composte essenzialmente di ghiacci con della polvere, dei grani dispersi all'interno, mentre invece sono delle palle di pulviscolo con una matrice ghiacciata che le trattiene. C'è stata un'inversione completa del paradigma, diciamo.
Va bene, allora grazie mille Capaccioni, buone feste e ci risentiamo per il nuovo anno.
Grazie a voi.